Newsline Sera.
18.44, 45 in questo momento, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, questa è la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, gli approfondimenti, le interviste in diretta e questa sera innanzitutto il risultato dei ballottaggi nei due comuni che erano al voto per il secondo turno delle elezioni amministrative. Diciamo subito che ha vinto in entrambi il centrodestra ad Arezzo, il nuovo sindaco Marcello Comanducci con 22.698 voti, 55,75%, ha battuto lo sfidante centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, ex capogruppo regionale del Partito Democratico, ex assessore alla mobilità, che si è fermata al 44,25%, 18.017 voti. A Viareggio invece sfida Alcardo Palma, che si è risolta per davvero una manciata di voti, poco più di 140 voti, un lungo testa a testa, e ha comunque premiato la candidata del centrodestra, va a dire Sara Grilli, che ha ottenuto 12.305 preferenze con il 50,18%, ed ha prevalso così sulla candidata del centrosinistra Federica Manieri, che ha ottenuto 12.216 voti, 49,82%. Naturalmente questi sono i risultati, ora è tempo anche di commenti, valutazioni. Buonasera, ciao Giorgio Bernardini. Allora,
buonasera a te Domenico, buonasera agli ascoltatori.
Cosa possiamo dire, Giorgio, così a tiepido, né a caldo né a freddo?
Siamo a tiepido e possiamo dire che sicuramente, insomma, ci appare chiara, diciamo, la mancata riscossa del centrosinistra, che nel primo turno era sembrata, diciamo, piuttosto spiccata con la tenuta a Prato, con la vittoria appunto di Matteo Bifoni e con la riconquista di Pistoia, che insomma dopo due consigliature ripassata, diciamo così, al centro-sinistra con Capecchi, e già insomma questi due capoluoghi ce la dicevano lunga su quelle che potevano essere, insomma, su quello che poteva essere il canto di vittoria del centro-sinistra, che però è stato un po' strozzato in questo ballottaggio, perché due città importanti come Arezzo, la prima, tiene un sistema di governo appunto che già negli ultimi 10 anni è andato in scena con Ghinelli, e non so se possiamo parlare sostanzialmente di cappotto, diciamo, di ribaltamento a Viareggio. Prima, oggi, nella newsline del giorno ne parlavamo, però in realtà l'orientamento degli ultimi anni a Viareggio era stato un orientamento civico di centrosinistra, anche per la provenienza di quel sindaco Giorgio Del Ghingaro, che aveva addirittura fatto passare la sua storia politica dal Partito Democratico molto a lungo, in realtà poi ne era uscito, e fino al punto da trasformare, con quella creatività di cui anche tu hai parlato, quell'amministrazione di orientamento di centro-sinistra in un'amministrazione che si spostava nel campo del centro e della destra, e è stata riconfermata perché appunto una sua assessora, seppur di una manciata di voti, qualche decina, circa 150 appunto come raccontavi prima, è riuscita a spuntarla. Quindi diciamo una riscossa, un colpo di coda della centrodestra in Toscana, che sembrava invece aver perso un po' di smalto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, collezionando alcune sconfitte a partire ovviamente da quella alle regionali. E possiamo dire anche un interessante, secondo me, il vero punto politico è il centro. Da che parte sta il centro? Ecco, il centro non riesce a fidarsi del centro-sinistra, perché proprio in questa cartina di tornasole, in queste due elezioni di Arezzo e Viareggio, dove l'elettorato di centro, che aveva votato altri candidati, nel caso di Viareggio Marilena Marcucci e nel caso di Arezzo Marco Donati, è stato libero di scegliere, e diciamo alla fine dei conti ci si poteva aspettare, per la storia politica dei due candidati, che scegliesse il centro-sinistra, invece ha scelto il centro-destra, o comunque ha scelto il centro-destra in maggiore quantità. E quindi questo è un dubbio importante che si porta dietro anche, diciamo, qualche perplessità di questo campo largo formando per le politiche dell'anno prossimo. Questo secondo me è il vero punto da affrontare e da analizzare.
C'è poi da analizzare, Giorgio, secondo me, anche il caso di Viareggio, che è particolare, può sembrare secondario, però Grilli, come diceva, è l'assessora di Del Ghingaro. Del Ghingaro nasce come civico puro, se non sbaglio, a Capannori, poi traghetta su Viareggio, entra nella politica, diciamo, quella più partitica, no? Grilli era iscritta al PD, se non sbaglio, poi viene espulsa per l'appunto a seguito delle vicende della giunta. Ho fatto questo preambolo per chiederti questo. Mi sembra che sono delle amministrazioni in cui la questione del civismo, per l'appunto, è diventata centrale, cioè tranne i grandi capoluoghi, no? Le città con maggiore popolazione, dove c'è una tendenza ancora più strutturata del voto partitico, mi sembra che la questione dei civici e del che rilevavi anche per quello che riguarda Arezzo, oltre che per Viareggio, si sta ponendo come un tema dirimente, no? Anche nelle valutazioni complessive poi che stiamo facendo sulla tornata elettorale.
Assolutamente sì, sottoscrivo tutto quello che hai detto. Secondo me valeva molto negli scorsi anni per i piccoli centri, vale ancora di più adesso, sempre di più, anzi più che ancora di più per anche i grandi centri. Faccio il caso per esempio di Pistoia, dove ha vinto un civico di centrosinistra. Potrei fare anche il caso, diciamo come eccezione al contrario, di Prato, dove ha vinto un politico, è vero, Matteo Biffoni, ma un politico che ha un piede un po' fuori dal PD, anche se lui non lo direbbe mai in questa maniera. Comunque è un sindaco che è più largo, diciamo così, del suo partito in città. E sì, è una cosa molto interessante questa, vediamo che si sta diciamo risolvendo la disputa elettorale sempre più in favore di cosiddetti civici. Ecco, starei un po' attento, al di là di come si presentano i candidati, a parlare appunto di civicità pura, perché diciamo così l'esperienza anche amministrativa che hanno avuto le persone che hanno vinto queste elezioni, Comanducci e Grilli sono due esempi, sono esperienze di politica amministrativa, hanno fatto entrambi gli assessori molto a lungo,
certo.
E quindi diciamo
parlavo
loro si qualificano
voto,
come
più che altro degli elettori.
Sì, ma il vero punto secondo me che tu sottolinei è quella di non avere una tessera di partito. Secondo me questo è un aspetto che sempre di più, anche in Toscana, sempre di più anche nei grandi centri, come possiamo considerare persino Arezzo e Viareggio, insomma, che sono città molto molto grandi della Toscana. Ecco, questo diciamo è una caratteristica che secondo me andrà studiata.
Eh sì, andrà studiata, andrà valutata, anche perché si vocifera della formazione di questo famigerato partito dei sindaci, poi ne sentiremo parlare. Grazie a Giorgio Bernardini, buona serata, buon lavoro a te.
Grazie a te.
E allora diciamo però anche della partecipazione, perché alla chiusura delle urne si conferma un'affluenza in deciso calo ad Arezzo rispetto al primo turno delle amministrative, si è recato al seggio il 53,11%, due settimane fa aveva votato il 59,3%, anche a Viareggio l'altro ballottaggio, la partecipazione al 48,53%, a fronte a un primo turno al 55,01%, sta di fatto che storicamente il secondo turno, anche per le caratteristiche stesse, no, della votazione, cioè tra i due candidati, non coinvolge tutti quelli che sono recate alle urne al primo turno, molti preferiscono starsene a casa. Sentiamo il commento che abbiamo raccolto sulla tornata elettorale toscana con Emiliano Fossi, che è il segretario regionale del Partito Democratico. Ancora in quel momento il risultato di Viareggio non era chiaro, ma le considerazioni sono comunque utili. Sentiamo.
Ma diciamo che sapevamo che era come qualsiasi ballottaggio una partita complessa, difficile, per quanto riguardava Arezzo, il delta tra Ciccarelli e quello che poi è diventato sindaco, il candidato della destra, era ampio, quindi complesso da recuperare. Devo dire che Ciccarelli si è battuto come un leone e ha fatto il possibile. Su Viareggio sapevamo anche lì che era una partita molto aperta, perché appunto le due candidate erano arrivate abbastanza vicine al primo turno e poi c'era un numero di voti importanti che si dovevano, come dire, gareggiare anche rispetto al consenso che aveva avuto Marialina Marcucci. Mi pare che comunque vada Viareggio, si debba dire che è una partita che ci siamo combattuti fino in fondo con estrema determinazione. Il consenso che sta prendendo Federica Maineri è un consenso importantissimo, segno che si è lavorato bene. È chiaro che se le cose non andassero bene sarebbe una vittoria della candidata della destra, ma noi insomma fino all'ultimo speriamo che le cose possano andare diversamente. Comunque sia, ci sarà da fare conti con una comunità perfettamente spaccata a metà.
Sì, in effetti, poi immagino forse ci saranno anche ricorsi, immagino, quando la differenza è così breve. Più in generale, cosa possiamo dire di questa tornata elettorale, Fossi, anche alzando lo sguardo alla Toscana a livello italiano?
Ma direi che sono voti amministrativi, il voto in Toscana è un voto che per noi naturalmente ci lascia con un segno positivo, perché vinciamo in più comuni nettamente rispetto alla destra, riconquistiamo un capoluogo fondamentale come Pistoia, rivinciamo in una realtà importantissima come Prato, e quindi diciamo il bilancio è positivo. e torniamo competitivi nelle varie realtà. Questo è l'altro elemento importante, e siamo ultra competitivi quando ci presentiamo uniti. Quando il centrosinistra non riesce a creare fin dall'inizio gli elementi della compattezza con tutte le varie formazioni del campo largo e anche le formazioni civiche che guardano verso il centrosinistra, naturalmente la partita è più difficile. Quindi sul piano toscano il dato è positivo, sul piano nazionale è naturalmente un dato a luci e ombre, dove le luci prevalentemente vengono dalla Toscana, però considerando quello che dicevo prima, cioè che è un voto amministrativo dove c'entrano tantissimo anche le dinamiche locali specifiche dei vari contesti di comunità, e quindi ha un sapore non solo politico ma principalmente appunto amministrativo e locale.
Campo largo, campo larghissimo, questo significa anche una dialettica però complicata quando poi bisogna passare dai voti all'esecutività dei voti. Le preoccupano le fibrillazioni sulle formazioni delle giunte in Toscana, Prato, Pistoia?
No, perché direi che sono cose viste e riviste. Naturalmente una volta che una formazione, una coalizione vince, poi ci sono sempre gli elementi per la definizione delle giunte, tutti ci siamo passati, le abbiamo viste, quindi credo alla fine verrà trovata la quadra migliore possibile, tenendo in considerazione delle varie sensibilità, delle varie realtà della coalizione. Quindi sono cose normali che poi, passato questo momento, tra qualche settimana non se ne ricorderà più nessuno, nel senso perché poi alla fine fanno parte dell'ordinarietà, e poi naturalmente le giunte partiranno e governeranno, speriamo bene, le città.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca: indagini serrate a tutto campo per l'omicidio di un 31enne turco ferito con colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri a Livorno e poi deceduto in ospedale. Al lavoro gli uomini della squadra mobile con il coordinamento della procura per raccogliere tutti gli elementi utili a far piena luce sul caso. Le indagini per il momento rimangono avvolte nel più stretto riservo da parte della procura. Gli investigatori da questa notte stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo, che è stato trovato agonizzante intorno a mezzanotte da alcuni passanti in un piazzale del posteggio di Castellaccio, vicino ad un cantiere e un centro sociale per anziani. L'uomo, che poi è deceduto in pronto soccorso all'ospedale, aveva ferite da arma da fuoco in varie parti del corpo. Si tratta di un 31enne, come ho detto, di origine turca, e le indagini cercheranno di fare chiarezza su questo episodio. C'è stato un violento incendio questa mattina a Vico Pisani, un'azienda di materiale plastico, colonna di fumo altissima che era visibile da anche a diversi chilometri di distanza. I comuni di Pisa, Cascina, Vico Pisano, Calce e San Giuliano Terme raccomandano perciò alla popolazione di tenere le finestre precauzionalmente chiuse in seguito all'incendio che si è verificato nella frazione di Lugnano, appunto nel comune di Vico Pisano. È andato a fuoco, come dicevamo, un capannone contenente rifiuti plastici da avviare al riciclo. In mattinata si è svolta una riunione urgente in prefettura con i sindaci del territorio, le forze dell'ordine, il rappresentante di ASL e ARPAT, i sindaci dei comuni interessati alla nube di fumo nero visibile anche a decine di chilometri di distanza, anche a Livorno, hanno emesso un'ordinanza con misure precauzionali a tutela della salute pubblica, una decisione assunta in via preventiva e cautelativa nelle more degli accertamenti ambientali. E l'ordinanza dispone fino a nuove comunicazioni chiudere e mantenere chiuse porte, finestre e ogni altra apertura di abitazione, uffici, luoghi di lavoro e ritrovo, disattivare ove possibile impianti di condizionamento, reazione e ventilazione meccanica che prevedono l'immissione e prelievo di aria dall'esterno, limitare le uscite e le permanenze all'aria aperta solo in caso di assoluta necessità. Intanto la direzione dell'azienda ospedaliera universitaria pisana ha provveduto anche a rinviare interventi chirurgici non urgenti. E ora ci occupiamo di Alia Plures, ovvero della multi-utility che è nata per gestire la partita dei rifiuti, l'energia nel territorio che riguarda il comprensorio Firenze-Prato. Si tratta di una vicenda che ha fatto sempre molto discutere e su cui si è puntata l'attenzione del centrodestra in particolar modo. Buonasera, grazie di essere con noi Paolo Bandagioni, consigliere comunale a Firenze alla lista civica Schmidt. Buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
La novità è questo asse che avete creato con Prato per, dite, fare luce sui conti di Alia Plures Firenze. Perché, Bandagioni?
Perché, come diceva lei all'inizio, questa società multiservizi siamo tutti favorevoli a sostenerla, perché se si guarda cosa succede attorno a noi, altre zone d'Italia sono partite 20-30 anni prima di noi e funzionano bene. Qui è stata una duplice falsa partenza. Innanzitutto perché Nardella la voleva in borsa e la voleva con l'acqua fuori, detto in sintesi. La nuova linea della Funaro si è spostata sulla sinistra, evidentemente fuori dalla borsa e con l'acqua dentro. Sono scelte politiche, come dire, che chi viene votato può attuare, ma c'è un particolare. Se te cambi linea politica, e lo puoi fare, devi dire come la finanzi, dove trovi i soldi, se no diventano atteggiamenti, come dire, poco responsabili. Quindi effettivamente una falsa partenza, però al di là di questo...
E su questo non c'è chiarezza, Bambagioni? Cioè non sapete dove si prendono i soldi?
No, assolutamente, perché è stato chiesto tante volte, ma sai, il problema è questo, che mentre è nata con la mission, come si usa dire, la missione degli amministratori, dopo che tutti i comuni hanno dato vita a questa società, è fare gli investimenti importanti che servono per garantire questi servizi alle persone, alle famiglie, alle aziende e a costi minori possibili. La missione è completamente fallita fino ad oggi, perché questa è una macchina che consuma tanti soldi, produce tanti costi e fa lievitare il costo delle tariffe. Purtroppo, sai, loro agiscono in regime di monopolio e quindi noi ci siamo poche possibilità di uscire da questo abbraccio.
Riguardo a questa vicenda del bilancio che è stato presentato e poi ritirato, cosa se ne sa al momento?
Allora, se ne sa poco, perché anche lì, pur essendo una società che gestisce milioni e milioni e milioni di soldi pubblici, sono reticenti, cioè non vengono neanche al controllo, considerano quasi un'iniziativa di un consigliere comunale che sarebbero i loro proprietari, fra virgolette, perché sono comuni e quindi cittadini eletti, sono quelli in un'azienda, sarebbero titolari, i proprietari.
Però la normativa glielo permette, no?
Ma se andavano in borsa, in borsa non vadano, diciamo che c'è molta omertà e la sindaca Funaro e Bettarini, l'assessore competente, non hanno evidentemente piacere che si parli molto di queste cose, che probabilmente creano un barazzo anche a loro.
Fermiamoci qui, Bambagioni, tanto il tema lo torneremo a occuparcene. Sì. Buona serata, buon lavoro a lei.
Bene, grazie anche a voi.
Pensare e comunicare, il segno toscano. La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze. Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026. Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi. E la tua 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute, insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, per incidente, 2 km di coda tra Altopascio e Lucca Est. Per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astrassigna, a Santa Croce e a Cascina. per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via della Sala tra via San Bonaventura e il civico 123, divieto di transito per lavori di Publiacqua. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Con il consigliere Bambagioni parlavamo delle vicende che riguardano la multiutility, quindi Alia Prures, ma naturalmente la questione dell'economia toscana, oltre che per i servizi, è una questione all'ordine del giorno. Oggi c'è stato il report di Banca Italia. Nel 2025 la crescita dell'economia toscana si è mantenuta modesta. Rapporto annuale di Banca Italia sull'economia regionale è stato presentato oggi a Firenze. Il PIL è aumentato da 0,4% contro 0,5% di crescita registrato per l'Italia. La crescita ha continuato a risentire della debolezza del settore manifatturiero. Le esportazioni però hanno accelerato forte, più 21,3% in valore, trainate quasi esclusivamente da metalli preziosi oltre che dalla farmaceutica. Rimane però che senza questi due comparti la variazione anche nelle esportazioni sarebbe negativa. Vito Barone, direttore di Banca Italia Firenze, e l'analista Giuseppe Albanese, intervistati da Sandra Salvato.
Direi che da dopo la pandemia la crescita toscana è una crescita modesta, differentemente dal periodo prima del 2020, dove i tassi di crescita del PIL toscana erano superiori alle medie nazionali. Dal 2020 in poi si è avviata questa fase di crescita che diventa un po' strutturale di debolezza, quindi c'è una crescita modesta. Questa crescita modesta, questo rallentamento è dovuto sicuramente al settore manifatturiero, pesa la moda, anche se alla fine del 2025 qualche segnale di ripresa di questo comparto c'è sicuramente, e ci sono dei nodi strutturali che cominciano, diciamo, a farsi vivi, cominciano a farsi ben presenti. Quest'anno le dinamiche dell'occupazione fanno registrare, diversamente dagli anni precedenti, una stabilità. C'è stata una forte crescita, il tasso di occupazione toscana è un tasso molto basso, storicamente tra i più bassi. C'è un tema di qualità dell'occupazione. Il tema della qualità dell'occupazione è fortemente legato, diciamo, alla qualità della manifattura.
La Toscana negli ultimi anni è cresciuta meno del resto del paese. Nel rapporto approfondiamo molto le spiegazioni, appunto, che sicuramente si inquadrano in una difficoltà dei settori di specializzazione tradizionale dell'economia toscana, moda e turismo, che vivono anche delle trasformazioni importanti che investono la regione. Di contro la regione non riesce a inserirsi adeguatamente nello sviluppo di settori ad alta intensità di tecnologia e conoscenza.
La maggioranza di governo preferisce evitare la questione del fine vita per non creare frizioni interne e spaccature, ignorando così le richieste dei cittadini, delle associazioni e della stessa Corte Costituzionale. Anche l'esperienza positiva della Toscana, che ha smentito lo spauracchio del turismo della morte, viene del tutto ignorata dalla politica nazionale. Di recente, infatti, l'Aula del Senato ha approvato un rinvio in commissione del disegno legge presentato dalle opposizioni, una mossa che a circa un anno dalla fine della legislatura nelle creta di fatto l'arenarsi definitivo. E sono oramai passati 7 anni alla sentenza della Consulta che ha depenalizzato il suicidio assistito. Questa mattina ne abbiamo parlato nella nostra newsline. Ai nostri microfoni Alfredo Bazzoli, senatore del Partito Democratico e primo firmatario del disegno di legge per introdurre in Italia una legge nazionale sul fine vita, oltre che Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Sentiamo.
Noi è dall'inizio della legislatura che abbiamo sollecitato la maggioranza a discutere del fine vita, perché non è più tollerabile che dopo 8 anni da quando la Corte si è pronunciata, perché la Corte, la prima ordinanza con la quale ha invitato il Parlamento a intervenire è del 2018, quindi sono già 8 anni che la Corte dice al Parlamento di intervenire sulla base di principi che ormai sono consolidati, perché dopo quella ordinanza e la successiva sentenza sono arrivate numerose altre sentenze che hanno sostanzialmente ribadito le stesse cose, cioè che oggi appunto, diciamo, è già possibile per una persona che si trovi in particolari condizioni, per cui affetta una patologia irreversibile che causa sofferenze intollerabili, che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, che sia capace di prendere decisioni libere e consapevole, quella persona, se chiede di essere aiutata a morire, ha il diritto di essere accompagnata in questa sua decisione, appunto di togliersi la vita dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi dalle istituzioni pubbliche. Noi dall'inizio della legislatura abbiamo chiesto alla maggioranza di confrontarsi sul tema sulla base di una proposta di legge, quella che è a mia prima firma, che aveva un vantaggio, cioè era lo stesso testo che venne approvato alla Camera nella scorsa legislatura, che poi non arrivò in fondo perché la legislatura cadde prematuramente, quindi il Senato non riuscì a esaminare quella proposta, che già aveva avuto però il voto favorevole della Camera. Quindi abbiamo detto ripartiamo da lì, ripartiamo da lì, una discussione aperta, libera, e vediamo di trovare i punti di condivisione per vedere se riusciamo a dare una legge al Paese, che è una legge attesa ormai appunto da tanti anni. Però è stata una corsa a ostacoli, perché nel centrodestra c'è una parte che è disponibile a discutere, ma c'è una parte che oggi purtroppo è credo maggioritaria e soprattutto ha una forte capacità di condizionamento dell'intero centrodestra, che invece una legge di fatto non la vuole, e quindi ha ostacolato in ogni modo il percorso. Ci abbiamo messo un anno e mezzo solo a incardinare in commissione la proposta di legge, un anno e mezzo ci è voluto solo per quello. Poi hanno voluto un centinaio di audizioni, quindi un iter lunghissimo. Hanno voluto un comitato ristretto che doveva fare un testo unificato, che non sono riusciti poi a neanche a condividere di fatto. Li abbiamo obbligati ad andare in aula comunque sul nostro testo, perché non era più tollerabile tergiversare e aspettare, sperando che in aula ci fosse, come dire, maggiore libertà e ci fosse la disponibilità da parte del centrodestra a discuterne. Invece poi ci siamo trovati con la decisione che hanno preso invece di rinviarla in commissione, che significa, come voi giustamente avete detto, che di fatto è l'epitaffio sulla possibilità che questa legislatura approvi una legge, perché il ritorno in commissione significa che si riparte con l'esame degli emendamenti in commissione, si farà un ulteriore iter in commissione, e se anche dovesse arrivare in aula nei prossimi mesi al Senato, poi certamente non riuscirà a passare alla Camera, per cui di fatto tempi. Il centrodestra ha affossato la possibilità di approvare.
Ripartiamo da questo, Filomena Gallo, siamo punti a capo, mi sembra di capire.
Sì, siamo punti a capo, e appunto quanto appena finito di dire Bazzoli, non c'è volontà politica ad approvare una legge che rispetti tutte le scelte di fine vita. La Corte Costituzionale ad ogni occasione richiama il Parlamento, e vorrei anche aggiungere che il prossimo 23 giugno si terrà una nuova udienza in Corte Costituzionale. Perché? Perché intanto continuano le disobbedienze civili di Marco Cappato e i volontari di soccorso civile. L'ultima vi è stata pochi giorni fa a Trieste, con l'aiuto fornito per Lucia, una donna di 80 anni con una patologia irreversibile, dove l'interpretazione del trattamento di sostegno vitale, che è uno dei requisiti individuati dalla Corte, è stato molto restrittivo da parte di Asugi, e la signora Lucia peggiorava e non voleva più spendere. Questo cosa fa capire? Che in Italia da un lato si può procedere con l'aiuto medico alla morte volontaria, sono circa 17 le persone che hanno potuto procedere perché corrispondente ai requisiti della Corte. Dall'altro lato c'è una parte di persone che rimane fuori da quei requisiti.
Questa mattina Bagnaripoli in inaugurazione di Casa Gemma contro l'emergenza abitativa. È già questo, insomma, un fatto importante, ma è reso ancora più importante dal fatto che si tratta di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Buonasera al sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera, grazie agli ascoltatori.
Allora, da proprietà della mafia a rifugio per persone con fragilità abitativa.
Esatto, questo è un bellissimo progetto, questo di Casa Gemma, così appunto l'abbiamo chiamata. È un progetto che oggi, diciamo, ha trovato il suo momento inaugurale, ma è un progetto che viene da lontano, perché appunto, come dicevate, avevamo sul nostro territorio una casa, una villetta nel capoluogo qui a Bagnaripoli, che era della mafia cinese in questo caso. Quindi grazie a quella che è la legge che permette ai beni confiscati poi di entrare in proprietà del comune come patrimonio comunale, grazie al lavoro, e oggi c'erano tutti presenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, la polizia municipale, siamo appunto entrati in possesso di questo immobile e la scelta è caduta su quella di un luogo per l'emergenza abitativa, un luogo che quindi viene gestito dalla Fondazione Caritas anche insieme ad altre cooperative e associazioni per poter ospitare per periodi diciamo comunque brevi, perché l'obiettivo è quello proprio di risolvere un problema momentaneo, temporaneo, di persone che possono vivere insieme, ognuno con la propria stanza e con degli spazi in comune, quindi un luogo di accoglienza e di comunità in questo senso.
Una fragilità abitativa per l'appunto, se, persone che vivranno in spazi comuni ma con una loro indipendenza naturalmente. La cosa interessante, sindaco, al di là di questa destinazione, è comunque importante perché sappiamo com'è la pressione abitativa anche nell'area metropolitana fiorentina. La cosa importante è credo il simbolo, no? Cioè le istituzioni che si riappropriano di un pezzo anche proprio di territorio oltre che di economia che era appartenuto alla criminalità organizzata.
Sì, è verissimo, sono vere entrambe le cose, perché sicuramente la fragilità abitativa è un tema dei nostri giorni e ha tantissimi aspetti, questo è se vogliamo un aspetto anche piccolo, parziale, ma comunque è una risposta, no? Per quelle 8-9 persone che possono trovare spazio lì, però c'è un fortissimo senso concreto ma anche simbolico, è stato definito proprio da uno dei volontari di Caritas nell'ambito dell'inaugurazione come un contrappasso, no? Se ci pensiamo, questa immagine appunto dantesca si attaglia perfettamente a quello che è successo, perché da un luogo che non era proprietà del comune, che insisteva sul comune, che era proprio un punto da cui partiva tutta un'attività illecita come quella appunto mafiosa e criminale, adesso è invece un luogo di cui ci siamo riappropriati e lo mettiamo invece a disposizione come centro di un'attività che è quella di accoglienza e di, come dire, cercare di dare risposte a chi ne ha bisogno. Quindi sì, è una simbologia molto forte al di là del fatto concreto, e credo che e anche di questo vi ringrazio per averne parlato qua, più questa cosa si racconta e più si dice che sì, se le istituzioni cooperano e vogliono possono riappropriarsi dei luoghi lasciati alla criminalità e ripresi invece in mano e ridati alla comunità. Si può fare, ecco.
Si può fare. Grazie Francesco Pignotti, sindaco di Bagnaripoli, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, grazie.
Impressionante. Contemporanea Focus Danza 2026, la sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e visioni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nella Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica. Scadenza e iscrizioni 8 giugno.
Controradio.
La Fondazione Destination Florence ha presentato questa mattina il bilancio sociale nel 2025, incontrate oltre 1000 buyer internazionali, le attività relative al solo settore congressuale hanno generato qualcosa come 19.000 arrivi qualificati e oltre 26 milioni di euro di indotto sul territorio. Imprese, associazioni ed enti diventino protagonisti delle strategie per un buon turismo, questo è quanto dichiara Laura Masi, che è presidente di Fondazione Destination Florence, l'abbiamo intervistata.
È da dire che è il primo bilancio sociale di una DMO in Italia e questo la dice lunga, nel senso che la nostra fondazione Destination Florence nasce 2 anni fa e ha voluto proprio fare il punto con questo bilancio sociale per guardare anche oltre. E il bilancio sociale ci serve perché si tratta prevalentemente di intangibile, mentre questa documentazione ci permette di dare valore a quello che viene fatto tutti i giorni, quindi è una restituzione dovuta per la città, per la collettività, per l'istituzione e per i soci. Racconta la messa a terra di tutte quelle che sono le strategie che spesso sono difficili da identificare come concrete.
Ecco, quali sono gli elementi, diciamo, concreti che assumono maggiore rilievo secondo lei di questa operazione?
Allora, secondo me il fatto che si stressi quanto sia importante avere una compagine privata all'interno di questa organizzazione, che è composta sicuramente dal comune Città Metro, ma anche 137 soci privati, che diventano, fatemelo dire in inglese, un think tank e un advisor per la governance della città. Questo significa che la città può vantare di una delle agenzie più esperte che ci siano in Italia, ma forse nel mondo, per governare al meglio i flussi turistici di Firenze.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera, parlavamo prima con il sindaco di Bagnarripoli della confisca di questo bene alla mafia cinese che poi è stato restituito alla collettività con un progetto di housing sociale, come avete sentito. Il tema della legalità è un tema importante, noi ne parliamo spesso, no? Perché lo sappiamo, la Toscana non è una terra dove le mafie finora sono radicate, almeno non nella maniera in cui conosciamo essere alcune regioni specifiche del nostro paese, però è chiaro che laddove c'è ricchezza le mafie ci sono. Il tema della legalità è fondamentale, la cultura della legalità è fondamentale. Buonasera dunque a Mimma Dardano, che è presidente dell'associazione Gomitolo per la Legalità, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Partiamo dal compleanno, perché sono 10 anni che voi vi impegnate sul tema della cultura della legalità. Perché c'è bisogno di cultura e legalità in un posto come Firenze, come la Toscana?
Beh, in effetti in questi 10 anni ne abbiamo viste di ospiti, ma soprattutto abbiamo avuto modo di interrogarci sempre di più, sì, dal lontano 2016 ad oggi, chiederci ma davvero abbiamo un ruolo, no? Ma davvero bisogna ancora parlare di queste cose? Era il feedback che spesso ci arrivava, sia quando si parlava nelle piazze, sia quando si entrava nelle scuole. E oggi più che mai ci si accorge, ecco, il motivo per cui tra l'altro in questo 10° anno abbiamo deciso, no, di togliere una parte del nome che era il Gomitolo Perduto, l'abbiamo chiamato semplicemente Gomitolo, l'Associazione per la Legalità, proprio per mostrare che tutte le associazioni vivono delle evoluzioni, no? È una cosa, è qualcosa di endemico, perché fa parte un po' dei processi di crescita. E penso che in questo momento più che mai ci siamo accorti che c'è bisogno di esserci, sì, a Firenze, sì, in Toscana, e siamo lieti di poterlo fare, perché attraverso un concetto di cultura, di testimonianze, quello che abbiamo provato a fare in questi anni, che possiamo dare il nostro contributo per rendere per creare degli anticorpi all'interno di questa città, perché è vero che la mafia non è radicata le mafie non sono radicate ancora in questo territorio, ma abbiamo avuto tanti esempi. E ricordiamoci sempre, 1993, che da poco abbiamo fatto memoria con la strage dei Zoofili e tante tante altre cose.
Certo, ecco. E poi il tema della legalità, diciamo un tema molto ampio, no? La criminalità è la punta dell'iceberg, se vogliamo, drammaticamente, ma è dalle piccole illegalità che poi si alimenta anche una cultura diffusa di impunità su cui poi la criminalità può germogliare. Allora voi sarete dal 16 al 21 giugno a quello che è il più importante festival dedicato alla cultura e alla legalità, che si svolge simbolicamente a Lamezia Terme, il Trame Festival. Perché?
Allora, noi abbiamo voluto partecipare quest'anno proprio per ampliare sempre di più, no, i nostri confini, e grazie soprattutto alla Fondazione Castelrisparmio, questo progetto che si chiama Nuovi Cittadini, proveremo a creare dei percorsi di integrazione, di crescita condivisa attraverso attività culturali, laboratori educativi e sociali, e l'idea di essere lì e prendere esempio da tutte queste testimonianze. Saranno in realtà il festival inizia il 16, noi arriveremo soltanto il 19, una settimana intera di letteratura, di testimonianze e che affronteranno sotto le sfaccettature più diverse quello che oggi il malaffare. Ripeto, i piccoli gesti, quindi noi il nostro titolo è appunto Nuovi Cittadini, ma anche le grandi cose, meccanismi che l'abbiamo vissuto, basta vedere Prato, la guerra delle grucce e tante altre cose che comunque circondano, ruotano attorno a Firenze, no? E purtroppo ad Amendolara, quello che abbiamo visto sul caporalato la settimana scorsa, e da rabbrividire, eppure tutto questo c'è un nome e si chiama malavita, Ndrangheta in quel contesto, mafia nei contesti più alti. Ecco, la Messa è un luogo simbolo, noi ci vogliamo essere, perché tutti quelli che hanno a cuore un po' questi fenomeni scenderanno, dico scendere perché partiamo da Firenze, da buona parte d'Europa, per essere lì insieme con grandi procuratori, giornalisti, personaggi della televisione, avviso pubblico, e provare a ritornare qui con un bagaglio maggiore e, perché no, creare, come abbiamo sempre provato, dei ponti e provare a essere testimoni insieme alle testimonianze che portiamo, perché ci sono troppi maestri e pochi testimoni in questo momento.
E poi insomma l'idea del gomitolo che si srotola lungo il filo della legalità è sicuramente affascinante. Grazie a Mimma Dardano, Associazione
Grazie.
Gomitolo per la Legalità, buona serata. Buon
Grazie
lavoro
a voi,
a lei.
Buona serata, arrivederci.
Allora, sì, ci è arrivato un messaggio da parte di Igor che dice: buonasera, in Toscana la mafia è nelle Apuane, il loro terreno privato. Ora non lo so, però certamente è una situazione particolare. Sì, abbiamo avuto tante notizie, questa purtroppo non gli abbiamo potuto dedicare lo spazio che avrebbe meritato, ma la recupereremo in qualche modo, perché ieri c'era una manifestazione proprio sulle Apuane. In realtà era un trekking, no? Nelle Apuane, proprio per parlare del problema delle cave, eccetera eccetera, insomma un clima molto difficile, le macchine delle persone che erano state posteggiate, che hanno partecipato al trekking, sono state vandalizzate, anche le macchine di consiglieri regionali come il consigliere di Alleanza Verde e Sinistra Lorenzo Falchi. Insomma, un brutto brutto clima, ce lo faremo raccontare nei prossimi giorni proprio da qualcuno dei consiglieri che era intervenuto. Siamo davvero in conclusione, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. In Ponte Arancioni ha tutte le certificazioni del caso, questo quanto ha detto l'assessore con delega alla tramvia e Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo in consiglio comunale ai due question time di Massimo Sabatini di Lista Schmidt e Guglielmo Mossuto della Lega, che avevano chiesto appunto rassicurazioni riguardo a questo tema. L'altra notizia è che un gruppo di 80 famiglie di Firenze riunite nel gruppo residenti ZTL Duomo Firenze è tornato a chiedere al ZTL H24 più controlli, la tutela dei posti residenti, una gestione equilibrata della mobilità del centro storico, e poi l'ufficializzazione, l'ultima notizia vediamo, di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani c'è lo sereno poco nuvoloso, i venti da deboli da ovest sud-ovest a moderati ma ricalmi poco mossi, temperature pressoché stazionarie oppure in lieve aumento nei valori minimi. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.